Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Aldo Spallicci, la voce della Romagna. A Mauri Arfelli intervista a San Paolo del Brasile il figlio Aldo. Gentili ascoltatori, oggi parliamo di Aldo Spallicci, poeta, medico e divulgatore dell'anima e della cultura romagnola. Ne parliamo con il figlio Mauro, che vive a San Paolo del Brasile. Ma prima ascoltiamo un profilo di Aldo Spallicci. Aldo è nato nel 1886 a Santa Croce di Bertinoro, in provincia di Forlì. Le collaborazioni a riviste forlivesi e l'interesse al canto corale, cui voleva ridare vita accostando alle canzoni tradizionali nuove canzoni d'autore, celebre l'incipit di Agramadora, bella burdela fresca campagnola, mostrano già il carattere dell'anima di Spallicci. Accanto al poeta, il divulgatore della cultura regionale, sia quella popolare che quella colta. Nel 1908 Aldo Spallicci pubblica la prima raccolta di versi in dialetto, Rumania. Il 1911 è l'anno del matrimonio con Maria Martinez, della nascita della primogenita Alda e della fondazione del quindicinale Il Plaustro, che dirigerà fino al 1914. L'anno successivo arrivano la laurea in medicina, il lavoro a Ferrara e la partecipazione alla campagna di Grecia. Con La Caveia degli Anelli, 1912, comincia a manifestarsi uno dei filoni chiave della sua poesia, il tema georgico-naturalistico. Tra il 1912 e il 1913 è medico a Lugo, a Cervia e a Ravenna, finché nel 1914, interventista di stampo democratico mazziniano, parte volontario per Nizza nella compagnia di Mazzini. Medico volontario nel corso della Prima Guerra Mondiale, diviene padre per altre due volte. Anna nasce nel 1915, Mario nel 19, e continua a pubblicare. La Sarla d'Ora è del 1918. Nel 1920 fonda La Pie, rivista che sarà interrotta dal regime fascista nel 1933 e rifondata solo nel 1946. Dopo la caduta del fascismo si trasferisce a Milano Marittima, continuando la sua esistenza in prima linea, nella Resistenza prima e nella Nuova Italia Democratica e Repubblicana poi. Viene infatti eletto deputato alla Costituente nel 1946 e senatore, carica che ricopre dal 1948 al 1958, sempre nelle file del Partito Repubblicano. Continua l'attività culturale e poetica, fondando nel 1945 La Voce di Romagna. Il suo impegno intellettuale tornerà ancora più forte quando il poeta si stabilirà, libero dagli impegni parlamentari, alla Buscarola, villetta nel cuore della Pineta di Cervia. La moglie Maria muore nel 1967, la seconda figlia, Anna, nel 1972. Aldo Spallicci si trasferisce nello stesso anno a Premi il Cuore, dove si spegne il 14 marzo del 1973. Passiamo ora la parola ad Amaury Arfelli, che ha intervistato il figlio Mario. Prima, due parole anche su Mario. Nato nel 1919 a Forlì, come abbiamo detto, è emigrato con la moglie in Brasile nel 1948. Vive a San Paolo, dove ha lavorato in un laboratorio farmaceutico, continuando a seguire le vicende dell'Italia e della Romagna, anche con prove intellettuali e poetiche.
Possiamo cominciare la nostra intervista parlando della città dove è nato.
Io ho qui messo alcuni libri, Erriad Romagna, di Nadiani, il famoso artista conosciuto per le copertine della Pie, e Nisciroli. In questo libro, questo volume molto bello, pieno di illustrazioni, si guarda, è citato quasi ad ogni pagina il mio padre, che ha vissuto ed è la, questi aspetti culturali della regione come pochi altri. Aldo Spallicci ha immortalato il Forlimpopolese Patanin, che faceva servizio fra Forlimpopoli e Farì, e Forlì, col carretto tirato dal fido asino Nabucco. Tra i due si era costituito un rapporto di mutuo affetto, ma la fine fu pateticamente tragica. Ma una sera un camion grandeva fort un scemite in la sua barozza, a morte la dena buco e su una buco morto, usse fase sotto e l'andre fini tra rod. L'abitazione nostra a Follin via Maroncelli, che era il palazzo Guarini, e poi le scuole elementari che io ho frequentato, la prima e metà della seconda, in Palazzo Sderassi, che pochi fordivesi ricordano come sede delle scuole, perché la maggior parte ricorda come sede della prefettura e non va più indietro nei ricordi della nostra Forlì.
Ci racconti adesso qualcosa della sua partecipazione alla Resistenza e della sua prigione nel 1943. È rimasto in prigione con il suo padre?
No, il mio arresto avvenne nel maggio del 43 a Cervia, come coronamento, diciamo così, di un'attività clandestina molto intensa nelle file del Partito d'Azione, perché allora il Partito Repubblicano non era ancora attuante nella Resistenza, sempre di estrazione romagnola o romana, dove il Partito Repubblicano aveva le sue radici. Dunque, là io fui arrestato a Cervia, poi portato a Ravenna. Ricordo che mio padre riuscì ad evitare che nella traduzione, come si dice in linguaggio poliziesco, da Ravenna a Firenze io non fossi obbligato a portare le manette, quindi andai ospite della prigione di Firenze, che oggi è diventato un monumento nazionale, le murate, di cui ricordo soprattutto il tormento delle cimici, era una cosa terribile. E da Firenze feci una piccola traduzione a Bologna, a San Giovanni in Monte, una settimana mi ricordo. Firenze era diventato il centro di un'investigazione poliziesca e di un nucleo del Partito d'Azione. C'erano professori, studenti, e uscimmo dopo il golpe del 25 luglio, che mise in libertà tutti i detenuti politici. Fui arrestato alla vigilia degli esami di laurea e riuscì poi a laurearmi alla fine del 43. Ed io ho portato, come annesso della nostra intervista, una poesia, la Anna Rondanena, che è una poesia che calò profondamente nel mio cuore, conosciuta anche da molti apprezzatori della poesia spallicciana. Anna Rondanena, da Parzona a Parzon, a Portè, Piligrena, la Gurtè come con. Era lei che... mio padre era a Milano, a San Vittore, per un periodo però molto più breve del maggio fiorentino, che io scherzavo. E dunque lei andava, faceva la scuola tra le carceri di Milano, quelle di Firenze, e ricordava come tutti fossero accanto a me, accanto al babbo, dando appoggio, portando anche alimenti. Io ero reduce di una pleurite, mio padre si preoccupava molto, e è una poesia molto conosciuta anche in antologia della poesia di Spallicci, una specie di fiore da fiore pascoliana, appare sempre questa poesia che io ho riprodotto, lei potrà leggerla.
Aldo Spallicci, scrittore, medico, senatore della Repubblica, ma che padre era nella vita privata?
Noi eravamo una famiglia molto coesa, molto unita, sia mia mamma che diede molta forza a mio padre, e i tre figli cercavano sempre di identificarsi con la condotta, col pensiero del padre. Vede, e noi cercavamo di dare una testimonianza della nostra fede antifascista, e ho aggiunto anche dell'agnosticismo religioso, perché mio padre rifiutava qualsiasi etichetta religiosa. Io in quel periodo della nostra vita giovanile io rifiutavo qualsiasi, assieme a mio padre, qualsiasi connotazione religiosa cristiano-cattolica. Era una famiglia unita, una famiglia che il peso della cultura di mio babbo, di mia mamma, non creava mai un ostacolo alla nostra convivenza. Noi eravamo orgogliosi di appartenere a questa isola, diciamo, in quel mare, Mare Magnum, delle camicie nere.
E che rapporto aveva suo padre con la terra di Romagna?
Lui viveva con il ricordo della sua terra, sempre, giorno e notte, le sue poesie che parlano della gioia del paese, della nostalgia della terra natale. Vede, io che vivo in Brasile posso parlare di gioia del paese, di nostalgia, ma per chi sente queste parole sembra ridicolo dire nostalgia del paese da Milano, quando prende un treno in pochi tempo si reca a Forlì. Ma era così, lui viveva con la testa e il cuore sempre legati alla sua Romagna.
Suo padre è stato una delle figure di spicco della cultura romagnola del Novecento. Che eredità culturale le ha lasciato?
Vede, io mi sono definito un mediocre, perché la differenza di cultura, la differenza in tutte le dimensioni è talmente grande, che era sempre spinto, motivato da motivi ideologici, di liberazione, di solidarietà con i popoli oppressi, che io ho avuto un pochino solo nella resistenza.
Che rapporto ha con la poesia del suo padre?
Leggo quasi giornalmente la poesia di mio babbo, è un pochino la mia Bibbia giornaliera, vede, è piena di segnalibri, di postille, ma soprattutto la vena malinconica che in mio padre esiste, ma che in me è quasi disperata, è accentuata. E vede, c'è una poesia di mio padre, Tournai, andevi, morì. Ai aveva in te cor sempre una doglia, come una bocca armasta senza un ben, come una rama che instigesse la foglia, doia di quel dente, doia del paese. e a sta vecchia Milan, che un gran marchè, un dè, dopo tenta ad esagio. Per sentim cantè l'aria respirè, e mi paese prima d'andè a caddio. Ui è la gran signoria di Campanì, che entro la piazza lampa a bocca ridenta. Ui è la bandizione che manda i film. Mo un indelande da sni, topla mi denta, di giotla in Francia, andrè le andè in America. E un rispo la bzon sente d'un da can, cresque da sil, e du tri ie in te ricover. E chitar, per quen chitar in te cantant. O chioschi mi guarda con sa fosso stil, cal fas cal vronia, e chi ta de darli, non esse e mondi in cu, e tu le dir, unie più pos per te, va vi, va vi. E adesso in te marche a ste Milan, avec pur re tra nebbia e tra l'alpian, come un riston, con le bacchette pian pian, che tasta per una stre che clava e canzante. O l'impressione di chi ritorna alla sua terra che trova sì la natura che non è cambiata, ma la gente è già non c'è più. E io mi identificavo un po' questo Ariston che va col bastone piano piano, che tasta per una strada che va al Campo Santo.
E lei, quando è immigrato in Brasile e perché?
Mia moglie è un'italo-brasiliana, nata a San Paolo, bairro do Bexiga, però più italiana che brasiliana. Tra di noi, prima della sua malattia, parlavamo solo in italiano. Mi parlava del Brasile, terra del futuro, così come la descriveva Stefan Zweig nel 42, e ancora oggi lo è, terra del futuro. Suo padre, mio suocero, che aveva interessi commerciali e un po' meno industriali, qua giù, mi incentivò a fare il gran salto, di cui mi pentì nei primi mesi, tanta era la nostalgia del mio paese, a cui ritornai dopo pochi mesi. Ma con la nascita del mio secondo figlio qui a San Paolo, gradativamente mi ambientai.
E lei cosa ha fatto in Brasile?
Con la mia esperienza di medico e una improvvisazione di industriale, diede origine a un'industria farmaceutica che fra alterne fortune è oggi un laboratorio di medie proporzioni, rispettato, stimato, diretto da uno dei miei figli, Renato.
Suo padre ha scritto diverse poesie su Sangiovese. E lei che rapporto ha con i prodotti della terra di Romagna?
Non solo sul Sangiovese, ma anche sull'Albano, Trebbiano, Albana, Trebbiano, Cagnini, Pagadebiti, ha scritto poesie il babbo. Per quanto il Sangiovese rappresenti il santo, tipico della nostra terra, che unisce i romagnoli dentro e fuori dei limiti della loro piccola patria. Tentai nei primi anni della mia vita paulistana di quello che è nato a San Paolo, di dare vita alla piadina, ma confesso di avere fracassato, di non aver ottenuto, in quel tentativo di arginare il successo mondiale della pizza. Io mi rifugiai nei vini e particolarmente nel Sangiovese.
Che ricordi ha della sua terra di origine, la Romagna?
Vede, rapporti stretti, direi strettissimi. Non mi sono mai considerato un italo-brasiliano, a partire dalla cittadinanza che ho conservato in pieno. Sono in italiano con la RNE, Registro Nazionale di Straniero, come straniero senza avere aderito a quella brasiliana. Non ho avuto necessità non ho rivalidato il mio diploma di medico, quindi non è stato un atto di eroismo questo. Non avendo necessità per sopravvivere economicamente, ho deciso di mantenere la mia cittadinanza, straniero permanente, ma senza aderire alla cittadinanza brasiliana. Con la lettura giornaliera del Corriere della Sera, cui sono abbonato da quando è stampato qui e prima da quando veniva in carta aerea, poi in quella normale, con la lettura di libri italiani comprati via internet e che occupano la maggior parte della mia biblioteca, con la collaborazione a periodici locali, la PIE in primo posto. Da giorni mi dovrebbero chiamare da Cervia per dare un saluto viva voce alla partecipanti di un concorso di poesia intitolato a mio padre. Si ricordano ancora di me.
E cosa significa essere romagnolo all'estero?
Dopo più di mezzo secolo che vivo a San Paolo, per quanto non è un'emigrazione totale con rottura dei vincoli con la patria di origine, era con tutte le contraddizioni che caratterizza il romagnolo, e una di queste contraddizioni era quella di non poter vivere lontano dalla patria, dalla piccola patria che è la Romagna. Io alimento questa romagnolità, era di mio padre, dei libri della cultura della nostra terra. Sono un po' un romagnolo atipico, però queste radici che sembravano morte non lo sono, vengono sempre a galla, fanno riconoscere di questo romagnolo nell'amore, soprattutto l'amore alla sua terra, nei ricordi, nella parlata. Vede che io sono riuscito a dire una poesia particolarmente cara al mio cuore, con un'addizione sopportabile.
Prima della morte della sua sorella, lei parlava spesso con lei?
Una citazione fresca fresca, perché del marzo di quest'anno, quando è morta mia sorella, sì, all'età di 95 anni e mezzo. E quindi io qui cito un pochino alcuni punti della nostra vita comune e cosa significava ancora questo rapporto tra fratello e sorella, che pur vivendo lontani mantenevano sempre accesa la fiamma della famiglia, della romagnolità. Sì, lei rifiutava tutti i mezzi di comunicazione moderna, non aveva il computer, quindi noi ci comunicavamo con le lettere, e che tra andata e ritorno levavano quasi un mese. Ma io nel ricordo che ho scritto per la PIE, ho citato il paese dove lei ha vissuto tanti anni, è molto legato alla memoria dei miei, perché lì è morta mia sorella Anna, mio babbo, e di queste morti io ho preso conoscenza per via postale. Solo quando morì mio padre, che ricevette un telegramma dell'Ada: babbo morto nel sonno, baci Ada. E allora in questo ricordo ho rievocato episodi della nostra vita a pieno cuore, quando ci diedero la cittadinanza onoraria nell'86, quando fu intitolato mio padre la piazza davanti alla casa di Ada,
La ringrazio, Mario.